attention. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other ended them on. And the kids with some no-name chump when they know that I'm stoned. So I call the show's over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amici del Volley NCAA, buon Natale, buone feste, spero abbiate passato al meglio questo periodo natalizio e che adesso dopo le grandi abbuffate della vigilia del giorno di Natale state cercando un po' di digerire tutto quello che avete ingurgitato, vi siete bevuti, quindi magari state tornando a casa, siete in macchina dopo una giornata sulla neve oppure state cercando un po' di quiete sul divano, sul letto dai parenti e quindi vi siete messi lì ad ascoltare questo podcast, state ascoltando la mia voce, io sono Alex Maroldi e vi faccio compagnia, vi parlerò della finale nazionale che si è svolta dal 19 al 21 di dicembre a Pittsburgh. E prima di farlo, come giusto, come consuetudine, ringraziamenti per The Cutting Edge Radio, che è il contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast sullo sport americano. Questa settimana ne è uscito uno nuovo, 4:29, un podcast che parla di NFL, nello specifico della squadra dei Baltimore Ravens. Potete consultare tutto il palinsesto e ascoltare i vari podcast, compreso questo Jump and Spike, sul sito www.thecuttingedge.it. Potete farlo anche sul sito di Spreaker o dall'applicazione di Spreaker, ovviamente anche Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, insomma avete l'imbarazzo della scelta per poterci ascoltare. Vi ricordo, se avete piacere, di lasciare qualche commento piuttosto che mettere un mi piace o delle stelline sulle varie piattaforme, sono tutte quante molto gradite e aiutano questo progetto a continuare ad espandersi, quindi vi ringrazio per tutto il supporto che vi date già solo ascoltandomi. Se volete aiutarmi ancora, perché no, mettete qualche mi piace, scrivete qualche commento o anche solo semplicemente mandatemi qualche mail, giusto per farmi sapere cosa ne pensate. Detto questo, parliamo questa settimana appunto della sfida della finale nazionale che ha visto ben quattro squadre darsi battaglia per il titolo di campionessa della NCAA. Perciò da una parte c'erano Wisconsin contro Baylor, mentre dall'altra Stanford contro Minnesota. La prima semifinale appunto ha visto opposta le Badgers alle Bear e in questa occasione lo strapotere fisico di Priestley è stato messo alla prova da un'altra grande atleta con doti fisiche non indifferenti quali la centrale di Wisconsin Dana Redke, che nonostante i suoi 203 cm di altezza è comunque un'atleta molto agile e anche molto coordinata. In ogni caso Baylor era la sua prima semifinale nazionale e ci arrivava comunque forte di aver già sconfitto le Badgers per ben due volte negli ultimi due anni, seppur entrambe le volte a settembre, quando insomma le partite ovviamente contano un pochino meno rispetto a una semifinale nazionale. In ogni caso Priestley aveva collezionato più di 30 attacchi vincenti in entrambe queste occasioni, sia nel 2018 che nel 2019, e il canovaccio tattico del match rispecchia un po' quello che si era già visto in stagione per quanto riguarda la squadra texana, cioè palla a Priestley che deve risolvere la situazione, mentre da parte delle Badgers la distribuzione era un po' più equilibrata e veniva fatta tanta attenzione in fase muro difesa per contenere la minaccia principale con quel numero 22 verde sulla schiena. Il primo set va via in sostanziale parità, anche se Wisconsin sembra avere in mano le redini del gioco, ma alla fine con un bel colpo di coda le Bears portano a casa ai vantaggi il set in maniera più che meritata, perché hanno giocato veramente un ottimo livello, ovviamente tra tutte io Siena Priestley. Dal secondo set invece le Badgers cominciano a prendere un po' le misure ed il muro sulla Priestley si fa via via sempre più insidioso grazie a Redke appunto e Hart, altra centrale, con duello in posto 2 che toccano praticamente qualsiasi pallone e mettono in difficoltà l'attacco di Baylor. Anna Loken, la palleggiatrice di Baylor, prova giustamente a cambiare un pochino il gioco coinvolgendo anche Stafford, Vandermark e Gia Milana. però non basta, vuoi un po' per la mancanza di feeling con la palleggiatrice che non è propriamente una top player del ruolo, e oppure anche per la pressione dei 9 metri che mettevano Wisconsin, tra cui Redke e la palleggiatrice di Wisconsin Hailey, che invece lei è molto 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 più forte della rivale di Baylor e che riesce a far girare molto bene anche le sue attaccanti. Comunque sono riuscito entrambi a mettere molta pressione alla linea di ricezione di Baylor, e questo si è visto nel secondo set, perché ha avuto molte più difficoltà, il gioco era veramente molto più scontato nonostante il gioco di Baylor fosse comunque già scontato di suo, mentre come abbiamo detto dall'altra parte Hailey riesce a far girare molto bene Redke, Haggerty e Hart, sono tutte e tre sopra il 40% a fine partita. Solo la Loberg va un po' in difficoltà, perché alla fine chiuderà con 7 attacchi vincenti, 6 errori su 34 attacchi e un misero 2% di efficienza. Comunque avrei detto che nel quarto set la gara si sarebbe decisa al tie break, invece qualche imprecisione al palleggio e l'ottima coordinazione muro difesa unita alla lucidità in attacco e su rigiocata delle Badgers ha fatto sì che nel momento un po' di appannamento tornassero a galla, e poi nel momento decisivo del set Baylor si è trovata con Josiana Priestley in seconda linea, e secondo me si sono fatte delle scelte a livello di gioco che mi hanno lasciato un po' stupito, perché come detto la palleggiatrice Locking secondo me doveva sfruttare comunque anche in seconda linea maggiormente la Priestley, e invece ha cercato di far rientrare in partita anche le altre attaccanti, però è stata una scelta un po' infelice, anche perché sul 2-1 per le avversarie non cerchi di far rientrare in partita le attaccanti, prima metti al sicuro il set e poi con calma ci ripensi al tie break quello che eventualmente vuoi fare. Comunque diciamo che Wisconsin riesce a chiudere la partita per 3-1, alla fine a livello di numeri attaccherà con un 27% di efficienza contro il 18 di Baylor, che commette 26 errori contro 19 di Wisconsin. A livello di ace domina Wisconsin, come abbiamo detto, con 9 ace e 7 errori, mentre dall'altra parte sono 4 ace e 8 gli errori delle Bears. Anche a livello di muri benissimo Wisconsin con 14 muri contro 10. Che dire, onore al merito comunque a questa Baylor che con questa senior class del 2019 è riuscita a conquistare 29 vittorie stagionali, che sono il record per questo programma. Ha conquistato il Big 12 Championship a pari merito con Texas, che era strafavorita all'interno della conference. È riuscita a fare 4 apparizioni in 4 anni in questo NCAA Tournament, tra le migliori 64 del paese, con la ciliegina sulla torta di questo 2019 che si è portata a casa la vittoria in finale regionale, quindi conquistandosi poi il diritto di giocare la semifinale nazionale. La rivelazione di questa stagione è sicuramente lei, Josiana Priestley, oltre i dovuti complimenti e il premio di Player of the Year che si è appunto portata a casa quest'anno. Va detto che ha fatto una stagione stratosferica in cui è finita sotto i riflettori, e sono praticamente certo che sia finita anche sul taccuino di tanti addetti ai lavori che l'anno prossimo cominceranno a farci un pensierino, anche perché lei è il suo anno da junior, perciò ha un altro anno di università e io spero vivamente che lo possa sfruttare al meglio, perché comunque la strada per la sua maturazione da professionista a mio avviso è ancora molto lunga, però con un pochino di fortuna, qualche buon innesto, un po' di recruiting fatto bene, si potrebbe facilmente rivedere questa squadra a giocarsi anche nel 2020 le partite che contano, diciamo. Dall'altra parte del tabellone, Stanford contro Minnesota vedeva in panchina due coach che si conoscono bene, perché McCutcheon per Minnesota e Hamblin per Stanford avevano già giocato insieme a BYU. McCutcheon era il suo anno da senior, mentre Hamblin era un freshman, e quindi si sono ritrovati a sfidarsi in questa semifinale nazionale, come si incrociano i destini. Mi sarei aspettato sinceramente una semifinale un po' più combattuta rispetto alla, anche a quella precedente di Wisconsin contro Baylor, e invece Stanford ha dominato su tutta la linea una Minnesota che mi è sembrata leggermente più impacciata del solito. Allora, sicuramente il valore delle avversarie era altissimo e diciamo che Minnesota non aveva esattamente le stesse potenzialità che poteva mettere in campo Stanford, anche se a livello corale comunque si era dimostrata fino a qui un'ottima squadra che aveva giocato della gran pallavolo, e quindi con qualche sforzo in più si sarebbe potuto strappare almeno un set a questa Stanford, anche se, ripeto, è veramente una squadra incredibile. Scusate. Stanford ha mostrato tutta la sua capacità di giocare a questi livelli e l'esperienza anche della sua senior class, non a caso, insomma, è il terzo anno che arriva a giocarsi certi tipi di partite. E come si dice in gergo, ha un volleyball QE altissimo questa formazione, e come si può dire, in un paio di azioni di gioco la palleggiatrice di Minnesota prova un tocco in seconda e ci sono ben due giocatrici del Cardinals, il libero Hans e la palleggiatrice Gray, pronte ad andare in copertura a difendere con una visione di gioco che veramente si vede raramente a questo livello. Appunto, il libero Hans è ovunque, sia in difesa che in copertura. Gray, la palleggiatrice, gioca una partita straordinaria e sa che su Plummer può sempre calcare la mano in qualsiasi occasione, però riesce a capire benissimo quando è il caso di andare a cercare delle soluzioni alternative. Ecco, forse l'unica nota un pochino stonata per le Cardinals sono questi 11 ore al servizio a fronte, insomma, dei soli due ace che sono riusciti a portare a casa. In ogni caso la partita va via liscia sui binari di Stanford e solo un fisiologico calo nel finale del terzo set per Plummer consente a Minnesota di guadagnare un pochino di terreno, però non basta, e quindi è 3-0 alla fine per le Cardinals. A livello di numeri di squadra spicca il 32% di efficienza in attacco di Stanford contro il 16% delle Gophers. Samdi e Hart si sono divise equamente il numero di palloni attaccati e hanno avuto anche più o meno gli stessi risultati, perché, scusate, vado a recuperarmi i dati, ce li ho di qua. Alla fine, sì, 13 attacchi vincenti per Samdi con 3 errori su 35 palloni attaccati con un 29% di efficienza, e invece per Art sono 12 gli attacchi messi a terra con 4 errori, anche lei 35 tentativi in attacco e un 22% di efficienza. Per quanto riguarda invece Stanford, come tutto come da copione, una sproporzione di palloni tra Plummer e le altre giocatrici. Plummer che porta a casa ben 26 punti in attacco, 8 errori su 51 attacchi e il 35% di efficienza. Di molto staccate tutte le altre: Fitzmorris, Gates, McGlure, nessuna insomma di queste finisce in doppia cifra. Anche qui onore al merito a Minnesota, che comunque è riuscita ad arrivare fino qui da settima forza del tabellone, e che comunque per il prossimo anno, se non ricordo male, dovrebbe perdere qualche giocatrice. Sicuramente la Hart dovrebbe essere il suono da senior, però può contare su un'ossatura tutto sommato buona. Quindi si arriva alla finale, Stanford contro Wisconsin. Questa era la finale che avevo previsto, che avevamo previsto ancora dopo che, insomma, dopo che Wisconsin aveva passato quello che secondo me era il punto più difficile del suo tabellone, che era UCLA, che poi in realtà così non è stato, però avevo previsto la già dalla fase regionale avevo previsto che questa sarebbe stata la finale tra Stanford e Wisconsin, appunto così è stato. Rettke e Plummer, due giocatrici appunto molto fisiche a confronto, seppur in ruoli differenti, perché la Rettke è una centrale mentre Plummer è la schiacciatrice di Stanford. Primo set che vede le Cardinals molto attente in difesa e particolarmente pazienti, cosa che invece mi sarei aspettato di più da parte di Wisconsin. Plummer mette a segno un bel 58% di efficienza in attacco nel primo set, con 7 attacchi vincenti, 0 errori su 12 tentativi, e Wisconsin lascia agli avversari il secondo set di questo NCAA tournament dopo quello che aveva il primo, che aveva perso inizialmente, che abbiamo parlato prima, in semifinale contro Baylor. Questa volta però la musica non cambia, anzi nel secondo parziale molta più confusione in campo per le Badgers, e molti tocchi strani, poca lucidità, tanti palloni che potevano essere rigiocati in maniera leggermente diversa, invece proprio buttati nel campo delle Cardinals alla bene meglio. Invece dall'altra parte è sempre la grandissima Plummer che solamente ben oltre la metà del secondo set si concede il lusso del suo primo errore in attacco della partita, e comunque il famoso volleyball QE di cui parlavo prima lo si vede molto bene anche in questo frangente della partita da parte di tutta quanta la formazione di Stanford. Ottime rigiocate su palla alta, cercavano sempre soluzioni intelligenti, si forzava a dovere solo quando era veramente necessario. Insomma, Stanford sembra veramente un orologio svizzero, tanto è precisa e ordinata. Dall'altra parte della rete invece Rettke e Hart cercano di tenere in piedi un po' la baracca, ma alla fine il secondo set si chiude anche questo in favore delle Cardinals, con ben 20 punti percentuali in più di differenza in attacco, cioè 10% di Wisconsin contro il 30% di Stanford. Nel terzo set finalmente Stanford si ricorda di essere una squadra composta di esseri umani e lascia qualche spiraglio alle Badgers. Dico qualche spiraglio perché sul finale poi viene fuori tutta la voglia di vincere di questa formazione, e se Plummer è la sua leader offensiva, Morgan Hens invece fa la sua parte in difesa e dà la spinta di aggressività che mancava per smorzare ogni tentativo di rimonta di una sempre ottima Wisconsin che con Haggerty è sempre stata pericolosa e comunque non si è mai arresa. Alla fine è stato un 3-0 perentorio, è stato un trionfo di questa senior class che ha dominato la scena di queste ultime 4 stagioni, perciò Plummer, Gray, Hens, Fitzmaurice, ci metto dentro anche Gates nonostante sia arrivata quest'anno in transfer da UCLA. 3 titoli nazionali in 4 anni, ragazzi, non sono cosa da poco. Bisogna andare a scomodare Penn State dal 2017 al 2010 di coach Ross Rose per trovare un'altra formazione che abbia vinto così tanto, diciamo, consecutivamente. Coach Rose, che infatti aveva affrontato Stanford nella finale regionale a Palo Alto e aveva speso grandi elogi per questa squadra e soprattutto per questa senior class. Purtroppo le cose belle prima o poi finiscono, e quindi spazio ai saluti e ai bei ricordi. Coach Hamblin spende solo bellissime parole per le sue ragazze, e secondo me in cuor suo sa bene che del prossimo anno con tutte queste uscite sarà veramente molto dura ripetere le prestazioni delle stagioni precedenti. Vi lascio con questa piccola nota a margine, perché durante la partita si è parlato un po' della palleggiatrice di Jenna Gray, che è un'ottima interprete di questo ruolo e che sembra che quest'estate potrebbe qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo, non come giocatrice, non come convocata da parte di Karch Kiraly, ma come giavellottista, perché lei è anche un ottimo atleta di track and field, come lo chiamano gli americani, di atletica leggera, e quindi se riesce a migliorare il suo personale potrebbe anche rischiare di andare alle Olimpiadi di Tokyo e trovare qualche sua compagna di squadra, che invece ci andrà probabilmente per il volley. Questa nota mi è piaciuta giusto per darvi un'idea di quello che è un po' il mondo del college e il mondo dello sport come va a braccetto e come riesca a produrre questi fenomeni che riescono a competere ad altissimo livello anche su più discipline. Cosa dire ancora? Bah, della partita abbiamo detto tutto. Mi piacerebbe parlare un pochino dell'evento sostanzialmente, perché questi 3 giorni sono stati ricchi di cose da fare. Non ci sono state solo le semifinali e le finali, ma diciamo che tutto l'evento di Pittsburgh contiene dei sotto-eventi dentro, tipo la convention degli allenatori delle WCA, dove vengono proclamati poi le migliori giocatrici, le giocatrici dell'anno, che è stata nominata appunto Josiana Priestley. Vi dico anche quali sono state le motivazioni. È stata non è stata proprio la prima della Big 12 Conference, prima giocatrice del Big 12 Conference a ricevere questo premio, perché prima che Nebraska si spostasse dalla Big 12 Conference alla Big 10, Sarah Pevan aveva già avuto l'onore di essere nominata Player of the Year. Comunque onore a lei, perché le sue statistiche parlano di 5.41 attacchi a set, una percentuale di attacco finale del 28%, e è stata seconda a livello nazionale per attacchi per set, e ha chiuso ben 9 incontri con più di 20 attacchi vincenti, e le sue migliori prestazioni sono state di 31 attacchi a due partite con 31 attacchi vincenti, e ha inanellato ben 24 attacchi con un 52% di efficienza nella finale regionale vinta contro Washington. Insomma, numeri da grande giocatrice, numeri che la dicono lunga e che ha interrotto anche la striscia di vittorie di questo titolo di Kathryn Plummer, fatalità. E che dire, l'anno prossimo speriamo di vederla ancora calcare i campi delle NCAA, ma ne sono quasi sicuro. Sarà molto difficile che venga chiamata prima della fine della stagione da qualche club professionistico, e quindi un piccolo diamante grezzo che Baylor si è trovata in casa. Baylor che fa incetta di premi individuali, perché il suo allenatore Ryan McGuire è stato eletto sempre durante questa conferenza degli allenatori americani come l'allenatore dell'anno, e appunto è riuscito a guidare questa squadra alla sua prima semifinale nazionale, vincendo la finale regionale che ospitava il suo concentramento. Per la prima volta Baylor ha vinto il Big 12 Championship, anche se, come abbiamo detto prima, in coabitazione con Texas, e un record di 29 vittorie e una sconfitta alla fine della stagione è impressionante per un coach che ha cominciato da poco questa sua esperienza in questa università. Visto che siamo in tema di notizie, come magari sapete già, vi do questa curiosità: Jordan Thompson, dopo aver perso la semifinale regionale con Cincinnati, averla persa contro Penn State, non credo che abbia nemmeno preso l'aereo per Palo Alto per tornare a Cincinnati, ma credo che sia stata direttamente caricata su un aereo per la Turchia, perché appunto, come probabilmente sapete, è stata acquistata dal Fenerbahce, dove troverà la connazionale Kelsey Robinson, una vecchia conoscenza del nostro campionato, perché ha giocato qualche stagione a Conegliano, ed è andata al Fenerbahce appunto in sostituzione, sembra, della cubana Vargas, che ha subito un infortunio, e quindi questo giovane talento è partito in direzione Turchia e comincerà la sua prima metà stagione da professionista. Alcune voci la davano anche come possibile approdo in Italia. Vedremo un po' cosa combinerà. Sicuramente è qualcosa di fondamentale andare avanti con la preparazione, soprattutto in chiave olimpica, se coach Kirali, come insomma facile che sia, la chiamerà quest'estate per cercare l'assalto alla medaglia olimpica. Sarà importante proseguire con una preparazione e anche avere un po' di, diciamo, di ossa, essersi fatta le ossa in qualche campionato professionistico. Questo va tutto a vantaggio suo e anche a vantaggio appunto della nazionale americana. Che dire ancora? Beh sì, questo è abbastanza interessante perché è stato, dopo la finale, è stato dichiarato qual è stato l'All Tournament Team, cioè la squadra più forte di questo torneo, appunto Kathryn Plum, la schiacciatrice di Stanford che domina praticamente questo team, Morgan Hans, il libero, e Jenna Gray, la palleggiatrice. Da Wisconsin abbiamo Molly Haggerty, con la schiacciatrice di Wisconsin, e Dana Redke, la centrale. Non poteva mancare ovviamente Yosiana Priestley, e per, ma no dai, non è un contentino, però diciamo onore a Alexis Hart da Minnesota, che è la schiacciatrice che si accoda a questo gruppo di questo Dream Team della competizione, della finale nazionale. Altro team particolarmente interessante è quello del All Freshman Team, che invece questa volta è stato definito da Volleyball Mag. Troviamo Alexis Akeo, la palleggiatrice di Pittsburgh, ne abbiamo parlato abbastanza durante la stagione, abbiamo parlato anche abbastanza bene. Julia Bergman, la schiacciatrice da Georgia Tech, Paige Briggins da Western Kentucky University, Keely Davis da Creighton, Skylar Fields l'opposto di Texas, Grace Froggin l'opposto di San Diego, Hannah Helvig la schiacciatrice da Hawaii, Madga Yelanova la centrale da Washington State, Aiko Jones l'opposto di Louisville che ha fatto fuori Texas nella semifinale regionale, Elizabeth Junk schiacciatrice da South Dakota, ovviamente Maddie Kubik, forse la migliore freshman a mio avviso che c'è di questa stagione da Nebraska, Cara McGee, la centrale di Baylor, Kylie Moore, il libero da Ohio State, e chiude questa formazione di freshman Tammy Thomas, Ailara, la schiacciatrice da Northwestern. Dicevo appunto che a Pittsburgh non ci sono state solo le fasi finali, ci sono state anche tanti altri eventi, diciamo side event, e qualcuno di questi era anche ospite, c'erano degli ospiti italiani, il nostro coach della nazionale Mazzanti era al convegno appunto e ha parlato di attacco su palla scontata e come definiscono gli americani out of a system. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché diciamo che era abbastanza nutrito il gruppo di italiani presenti a Pittsburgh, e tra cui c'era anche qualche procuratore e soprattutto c'era il nostro Meo, e Meo che ci ha mandato questo audio perché era in compagnia di un caro amico, e dopo l'audio vi spiegherò perché. Vai Meo.
Questo è Ivan Mikovic, non so se lo conoscete, è un ragazzino, ormai non più perché ha i capelli più bianchi dei miei, però ecco Ivan.
No, ha fatto molto piacere incontrare il mio primo palleggiatore italiano, Marco Meoni. No, sono molto contento, è la prima volta che vengo qui all'Auca Convention, sono molto sorpreso da quello che vedo qui e che finalmente ho capito e ho confermato l'idea che avevo, che la pallavolo americana è completamente diversa dalla pallavolo che viviamo noi tutti i giorni in Europa. Sono venuto qui al nome come direttore generale della nuovissima, ultimissima associazione dei club professionistici di pallavolo, che insieme ai club in Europa cerchiamo di trovare più spazio e più riconoscimento per le società, e soprattutto per le società dove i proprietari investono i propri soldi. Partiamo dal riconoscimento dei contratti, del riconoscimento dei giocatori, poi arrivare fino alla parte dell'assicurazione, infortuni ai giocatori, e poi anche ovviamente a tutelare i diritti delle società per quanto riguarda le competizioni internazionali. Spero che nel futuro riusciremo riusciremo a cambiare qualcosa sempre a favore della pallavolo europea e mondiale.
Ecco, ti ho fatto un piccolo riassunto di quello che sta facendo adesso, è una cosa molto interessante. Quindi un saluto a tutti gli amici, ci sentiamo presto. Ciao bello!
Ovviamente quando ho ricevuto questo audio da parte di Meo sono rimasto a bocca aperta e mi ha fatto veramente tanto 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 piacere. Ringrazio tantissimo appunto Meo per questa chicca, mi ha fatto tantissimo piacere sentire la voce di Ivan Milkovic e sapere insomma che anche lui che sta facendo questo lavoro per i grandi club europei si stanno interessando, soprattutto i loro investitori, nel ricercare queste nuove idee di mercato, nuove soluzioni e cercare di capire qual è il mercato americano, che è sempre molto all'avanguardia, è sempre molto avanti rispetto a quello europeo, e secondo me sono ottimi spunti di riflessione. Mi ha fatto personalmente molto piacere perché significa che oddio, non è che abbia azzeccato qualcosa, però che la mia idea di cominciare a guardare con occhio un po' più critico e un po' più da vicino questo sistema di gioco, anche se sì, qualcuno di voi mi ha scritto e ho anche risposto delle mie motivazioni del perché lo trovo fondamentalmente giusto per come è fatto, perché è difficile far giocare un campionato da 300 squadre, è impossibile, sarebbe brutto etichettare le squadre, metterle in mini gironi da 20-25 squadre, invece così ognuno più o meno è libero di giocare un po' come vuole, ci sono state fatte delle scelte. Diciamo che è intrigante a mio avviso, ecco, la parola giusta è proprio quella, è intrigante il vedere come loro riescono a integrare questo gran numero di squadre a anche degli eventi come appunto questo qui di Pittsburgh, è veramente interessante e pieni di gente, perché guardando anche le partite in streaming si vedeva un gran numero di persone presenti, tanta attenzione. Ah ragazzi, questo non ve l'ho detto, ve lo devo assolutamente dire, guardatevi la partita di Stanford, se non ricordo male la semifinale con Minnesota dovrebbe essere, cioè la banda di Stanford è qualcosa da morire da ridere, perché è fantastica, tutti quanti si aspettano la classica banda universitaria super composta, super tirata, vestita di tutto punto, con strumenti lucidissimi, no, loro sono, perdonatemi la parola, sono dei cazzoni incredibili, fantastici, che suonano qualsiasi cosa, addirittura in qualche partita di football li ho visti che al posto della batteria suonavano i lavandini, cioè sono qualcosa di incredibile, fuori di testa. Beh, scusate la parentesi, ma è fantastica questa cosa qui. E invece poi leggere la band di Wisconsin, invece lì tutti quanti belli con la loro magliettina rossa, con il loghetto dell'università, tutti quanti tirati, la differenza abissale proprio appunto per questa università californiana che è famosa per essere abbastanza estrosa. Scusate la parentesi, però dovevo dirvelo, ci stava. Dicevo appunto che mi fa piacere sapere che appunto anche l'Europa comincia a guardarsi un po' al di là dell'oceano, cercare di capire cosa ci può fare di diverso, non tanto come solo come qualità del gioco, che comunque insomma se guardate anche le partite è indubbiamente alta, non altissima, non è sicuramente una nostra finale scudetto, però è divertente, cioè le partite si guardano volentieri e loro riescono appunto con il loro sistema di entertainment a creare queste storie dietro le giocatrici. Anche il discorso di Plummer, che è stata fuori per infortunio, è uno dei motivi per cui probabilmente non è rientrata anche nel First Team All-America, è proprio questo, che è stata distante dai campi di gioco a lungo per un infortunio che non si sa qual è, perché è stato tenuto segreto, e lo trovo anche giusto visto insomma che è ancora giovane, ha una carriera professionistica davanti, però è tutto quanto è passato abbastanza in sordina, nonostante lei non giocasse, però non si sa assolutamente ancora adesso, non ho ancora capito, non ho provato a fare delle ricerche, ma non ho trovato quale sia il tipo di infortunio che ha subito e perché è stata distante così a lungo. poi però vederla tornare in campo si direbbe che è oltre il suo 100%, perciò diciamo che è rientrata. Tutto quanto questo show che viene messo in piedi, questo business di entertainment che viene messo in piedi dietro alle varie squadre dell'università e anche tutto quello che poi ci gira intorno a livello economico, secondo me è veramente interessante ed è un punto a favore di questo sport oltreoceano. Una cosa che secondo me qui in Europa e specialmente qua in Italia ancora qualcosina manca, difatti insomma non sono certo io a tirarlo fuori, le polemiche del basso numero di presenze in alcuni campi, in alcune partite, e qualche anno fa c'era il blocco delle retrocessioni, adesso sono state riaperte per cercare di alzare di nuovo il livello, insomma tante piccole cose che comunque dall'altra parte capitano, però ovviamente vengono messe un po' in sordina, nel senso non vedrete mai una partita che passa sulle reti nazionali con 300 persone sugli spalti. Quelle la vedete in streaming e perché siete appassionati e volete guardarvi la partita della vostra università, ma se no su ESPN piuttosto che su CBS, che passano solo partite di alto livello. Questo è entertainment. Purtroppo io sono profondamente d'accordo su questa cosa qua, nel senso che lo sport professionistico, e in questo caso non siamo professionisti ma siamo quasi professionisti, non è uno sport ma è intrattenimento, e quindi deve seguire delle logiche e delle regole leggermente diverse rispetto a quello che è una normale competizione sportiva. Quindi per cui spero vivamente di poter avere, Meo sicuramente gli romperò le scatole fino alla morte per averlo ancora mio ospite, ma insomma so già che lui è una persona super alla mano e veramente disponibilissima. Mi piacerebbe tantissimo a questo punto avere anche Milkovic per fare due parole anche con lui, per sapere un po' di più su questa sua nuova attività e vedere un po' quello che si è portato a casa da questa esperienza americana, e vedremo un po' con cosa succederà nelle prossime puntate. E vi vorrei parlare un pochino di maschile, ma a questo punto lascio anche correre, perché ne parleremo poi con l'anno nuovo. Io mi prendo una pausa e quindi le prime settimane del campionato maschile potrebbe essere che non ve le presenti, ma entrerò già a campionato in corsa, insomma cosa da poco. Ecco, volevo cominciare con l'anno nuovo giusto per prendermi un po' di tempo per me, per la famiglia, per queste vacanze di Natale. Detto questo, io vi faccio ancora tantissimi auguri di buone feste, buon Natale, felice anno nuovo, vi ringrazio tanto per avermi ascoltato, sono state 21 puntate emozionanti, come siamo partiti con il caldo d'estate, arriviamo qui col freddo, con l'albero di Natale montato in casa. Io mi sono divertito a raccontarvi questo campionato femminile, spero che anche per voi sia stato divertente quanto vi ho riportato, e niente, vi do appuntamento a gennaio con il campionato maschile, vi faccio ancora tantissimi auguri, buone feste, buon volley a tutti e ci sentiamo presto, un abbraccio, ciao! The Super Smash. Boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Here comes the boom. Boom, 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 boom. Here comes the boom. Here comes the boom.